Plus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Do subito una notizia: poco fa la Banca d'Italia ha fatto sapere che il nuovo direttore generale, visto che Daniele Franco è stato nominato ministro dell'economia del governo Draghi, sarà Luigi Federico Signorini, attualmente vice direttore generale. Era vice direttore generale perché la nomina è stata effettuata dal Consiglio Superiore, deve essere adesso approvata con decreto dal Presidente della Repubblica, promosso decreto dal Presidente del Consiglio. Questo è l'ultimo, un'agenzia appena battuta, riguarda appunto chi avrebbe preso il posto di Franco alla Banca d'Italia. Per il resto invece, mentre vedo già molti WhatsApp sui sottosegretari, la qualità dei sottosegretari, vabbè, poi magari ci arriviamo. No, il problema è, il tema è il cambio di passo o meno nel governo Draghi, per quello che riguarda la tempistica delle nuove decisioni. Mi riferisco a restrizioni e al DPCM che le porta con sé, da un lato, dall'altro anche nel rapporto con le regioni, perché è chiaro che le regioni si attendevano e si attendono un cambio di passo nell'interlocuzione con il governo, a partire dal preavviso, diciamo così. Oggi il ministro Gelmini ha chiarito che quando arriveranno nuove indicazioni le chiusure scatteranno non la domenica ma il lunedì, se cambi colore, diciamo. Nella giornata in cui Bologna è entrata, ha annunciato che entrerà in quello che si chiama arancione scuro, e quindi chiusura delle scuole, quello che è avvenuto già a Brescia, e in cui ci sono regioni tipo il Piemonte che è già sicura di diventare arancione nella prossima aggiornamento, altre regioni che sono in bilico, e in cui però assistiamo anche a delle dichiarazioni, a mio avviso, un po' distopiche. Lo dico senza critica, ma insomma, anche al segretario della Lega Salvini, al di là del fatto che adesso la Lega è ampiamente rappresentata nel governo a partire da Giorgetti, però io non capisco il senso. Cioè, qui non si tratta di dividersi né tra aperturisti, come si dice in gergo, o chi vuole andare al lockdown, perché a me non piace questa contrapposizione. Sembra quasi che uno sia a favore dell'economia e l'altro sia a favore della salute. Per favore, non è questo il tema. Io penso che qualunque persona di buon senso sia a favore dell'economia e anche a favore della salute, anche perché poi se aperture avventate ti riportano in zona rossa, hai poco da festeggiare sull'economia. Lo dico perché ho visto che si è creata una polemica tra Salvini e Zingaretti sul tema della Pasqua, dopo le indicazioni trapelate sul DPCM che dovrebbe mantenere l'attuale stato di chiusure parziali anche a Pasqua. E perché dico questo? Perché il problema non è, ripeto, dividersi di nuovo. Cioè, Salvini ha detto il lockdown a Pasqua è rispettoso per gli italiani, e Zingaretti gli ha risposto, Salvini ha detto: mi rifiuto di pensare ad altre settimane, altri mesi di chiusure di paura. Si intervenga sulle situazioni locali a rischio a livello locale. Mi sembra parlare già oggi di una Pasqua chiusa in casa, mi sembra irrispettoso degli italiani. E Zingaretti gli ha risposto: Salvini porta il paese fuori strada. Salvini continua purtroppo a sbagliare, prima sulle mascherine che erano inutili, ora cavalcando la stanchezza di tutti si attaccano le regole per Pasqua. Attenzione, ripeto, è molto pericoloso da un lato autorappresentarsi come i tutori della salute, come se gli altri non avessero a cuore la salute, dall'altro i tutori dell'economia, come se chi avesse a cuore la salute non fosse interessato alla tenuta economica del paese. Per favore, evitiamo, anche perché praticamente l'unico partito che è fuori è la Meloni e un pezzo dei 5 Stelle, che però non ho ancora capito che forma politica assumeranno. Attenzione, nel momento in cui tutti gli altri paesi purtroppo stanno confermando chiusure, perfino la Gran Bretagna con molta cautela porta le scuole a riaprire a inizio marzo, per favore cerchiamo di andare tutti nella stessa direzione, cioè di non dividerci sempre in guelfi e ghibellini come se le due cose invece non si tenessero assieme. non c'è nessuna ripresa economica, ecco perché continueremo a parlare di vaccini anche oggi, se non c'è una messa in sicurezza del paese, punto. Anche perché poi sappiamo che in molti consumi, penso tipicamente ai consumi voluttuari, la cena, il pranzo al ristorante, piuttosto che altre attività, c'è un tema culturale. Se tu hai paura a muoverti e sei in zone arancioni scure, è difficile poi pensare alla parte economica. Per favore, la campagna elettorale si farà fra un po', ma adesso cerchiamo di, come si dice in gergo, mettere in sicurezza il paese. E questo vale, ho notato che nell'incontro della nazione parleremo tra Regioni e il ministro Gelmini e anche Speranza. Alcune regioni hanno chiesto di tornare alla didattica a distanza al 100%, lo ha fatto Emiliano, che ieri è andato contro anche la decisione del TAR e continua a mantenere le scuole non in presenza, quindi tutte a distanza. Da quello che è trapelato la Gelmini, e devo dire che sposo assolutamente la sua linea, avrebbe detto un po' strano chiedere l'apertura o la riapertura di alcune attività, penso alla polemica sui ristoranti la sera o il cercare di mantenere i ristoranti bar aperti, quindi tutti disperatamente in zona gialla, e poi intanto le scuole si chiudono. Dovete farmi capire se è importante tenere i ristoranti aperti a pranzo e i bar aperti fino a 18, è altrettanto ed è più importante tenere anche le scuole in presenza per i motivi che abbiamo spiegato mille volte, e cioè che la scuola a distanza va a svantaggio delle fasce socialmente più deboli, già svantaggiate, con già meno mezzi culturali in casa, con meno salario, meno reddito, meno tablet, meno libri, meno tutto. Ok, allora ritorno a dire questa cosa di alcuni governatori, ho visto anche Zaia su questo, che sarebbe tra i governatori che hanno detto torniamo alla didattica a distanza, però mai la stessa severità sui ristoranti, diciamocela. È perché i ristoratori, i baristi votano e gli studenti no? Torniamo sempre lì? Dunque, dico un ascoltatore, lei lancia altro sterco su Conte, mi dica dove ha sentito una critica a Conte in questo momento, che il tema del dialogo con le regioni fosse molto criticato dalle regioni stesse e che il governo si muovesse, a mio avviso, questo è un mio giudizio personale, ma non solo, il governo Conte, in ritardo nella comunicazione, lasciando tutti in attesa, voglio dire, per favore, adesso... avete continuato a scrivere alcuni ascoltatori che io difendevo sempre Conte, ma vogliamo ricordarci della comunicazione sugli spostamenti natalizi quando è arrivata? Allora, si tratta come metodo di dare maggior anticipo e permettere agli operatori economici di muoversi di conseguenza. Chi va al ristorante, al bar fa girare l'economia, chi va a scuola no, eccoci, perfetto. Perfetto, ma questa è la sintesi di una parte dell'opinione pubblica. Quello che mi ha appena scritto un ascoltatore. Chi va al ristorante a bar fa girare l'economia, chi va a scuola no. Allora, spiegatemi perché i paesi come la Francia hanno tentato l'impossibile per tenere le scuole aperte. Forse manca il fatto che è vero che fa girare l'economia se vai al bar e al ristorante. Abbiamo fatto non so quante puntate con i rappresentanti della FIPE, del mondo della ristorazione, del mondo del turismo. Però forse... anche la formazione dei futuri lavoratori farà girare l'economia, o tutta la retorica sulla formazione, il fatto che siamo agli ultimi posti in Europa per i giovani che non lavorano, non studiano, che investiamo poco sui giovani, è solo retorica per riempirsi la bocca nei convegni o nei programmi televisivi. Allora dai, oggi non devo arrabbiarmi. Dunque, ignoranti ma ubriachi, sì, mi scrive appunto, e magari satolli. Ecco, sì, no, ripeto, ma non è che si debbano chiudere, dico solo che non è possibile che la prima cosa sia sempre la chiusura della scuola e invece su ristoranti e bar, sull'area gialla, tutti i governatori non vogliono quasi andare in area gialla, ma basta, insomma, dai. È come dire che con la cultura non si mangia, ma certo, ma è per quello che poi un paese va in declino, storicamente, non questo. così poi se vai in declino nel bar, nel ristorante, non ci va più nessuno a mangiare. Non so se la cosa è chiara, se non riusciamo a formare dei giovani che abbiano capacità e skills tali da essere assunti su. Aveva lì Zaia, no, Zaia quando è venuto qui non aveva ancora parlato della scuola. Ho visto che sulla, visto che citavo Zaia, che sui famosi mediatori si è fermato tutto, a dimostrazione che probabilmente quei mediatori lì erano anche fuffa. Eccolo là, sono un 6, un 68 da strapazzo, lei non sa di cosa parla. Allora, dunque andiamo avanti con i resti. I temi di oggi riguardano appunto il nuovo, c'è un nuovo cambio di passo del governo Draghi nei confronti delle regioni e quindi anche delle comunicazioni sulle aperture o no. Parleremo poi invece del tema vaccini, mi ha scritto ieri, ma guardi che eccolo qua, le sue parole sono patetiche da radical chic, ma va bene dai, sono da radical chic. Certo, se uno ha i mezzi economici può anche tenere le scuole a distanza, no? Magari ha una bella casa e così, quello è radical chic. Radical chic è tenere le scuole a distanza quando te lo puoi permettere, va bene? Dunque, dicevo, il tema dei vaccini è un tema chiaramente per la ripresa economica e anche per di carattere europeo, perché c'è molta tensione in Europa. Mario Draghi ha spinto molto sul tema della produzione dei vaccini, c'è il tema che affrontavamo ieri per quello che riguarda la, chiamiamolo così, il venir meno della licenza, la possibilità di produrre anche al di fuori degli stabilimenti delle case farmaceutiche. Ed è il tema di cui discuteranno oggi lo spagnolo Pedro Sanchez, tra oggi e domani la danese Fred Kissen, il belga De Croo, il polacco Morawiecki, insomma e tutti i premier che hanno messo nero su bianco le difficoltà incontrate nelle ultime settimane nell'approvvigionamento di vaccini. Si vuole aumentare la capacità produttiva sostenere i produttori che hanno stabilimenti in Europa nel caso sorgessero nuovi problemi nel processo di produzione e addirittura anche di costruirne di nuovi. Si sta valutando un'intesa sui siti di produzione della Pfizer in Germania e in Svizzera, ne parleremo. Devo dire che a livello di campagna vaccinale, per fortuna, in Italia negli ultimi 3 giorni ha vaccinato 100.000 persone, cioè è tornata a salire, e quindi qualcosa si muove, però sono ancora numeri bassi rispetto alle attese. E parleremo di questo anche sul fronte italiano, perché oggi il ministro dello sviluppo economico Giorgetti ha incontrato il presidente di Farmindustria Scaccabarozzi per capire se vi sono e quanti siano gli stabilimenti in grado di compiere un'impresa del genere, che comunque non si può realizzare prima di 4-6 mesi. Da questo punto di vista è chiaro che bisognava pensarci prima, ma non lo dico solo all'Italia, in tutti i paesi europei forse c'è stato un eccesso di fiducia, chiamiamolo così, negli accordi presi, nella capacità delle case produttrici di rispettarli. Adesso in Francia la polemica è uguale, in Germania idem, si sta pensando se convertire alcuni stabilimenti la produzione, ma i tempi appunto sono nell'arco dei 4 e 6 mesi. Per quello che riguarda invece le altre notizie della giornata, guardate, dico ad alcuni ascoltatori, oggi non ho voglia di polemiche, però qualcuno mi dice, ma è diventato focus economia a scuola? Da sempre la scuola è un tema economico, e non è colpa di questo programma se la didattica a distanza è la scelta più facile per tutti i presidenti delle regioni di questo paese, o quasi tutti. È diventato focus vaccini. Non è colpa di questo programma se la campagna vaccinale, il ritardo di una settimana, di ogni settimana la campagna vaccinale, costa, stimate le chiusure, chiaramente è un calcolo ipotetico, 2 miliardi all'Italia, 2 miliardi e 8 alla Francia e alla Germania, 3 miliardi alla Spagna, perché è il calcolo che è stato fatto dal nostro ospite 3 giorni fa su quanto impatta sulle chiusure, cioè immaginando che prima, cioè, completata la campagna vaccinale, tu possa avere delle riaperture complete, diciamo le zone bianche come le chiamiamo noi. Ecco, il ritardo quanto ti costa, perché si fa un calcolo su quanto ammontano complessivamente le restrizioni. Anche questo è un tema economico. Poi faremo anche le fusioni, le acquisizioni, la borsa e quant'altro. Però è inutile che qualcuno faccia finta di non capire che sono strettamente legati all'andamento della campagna vaccinale ed economia. Il petrolio nel frattempo è salito sui massimi a $63.50 il WTI e $67.50 il Brent a Londra, massimi, dicevo, da un anno a questa parte, in una giornata in cui la borsa è ferma, piatta, piattissima, 0-0-0, era un po' che non vedevo Schwarz null, la variazione di Milano è 0-0-0 in questo momento, Parigi 0-0-3, anch'essa ferma, Londra 0+0.1, Francoforte meno 0.5 e Dow Jones meno 0.5. Diciamo che non è una seduta che resterà negli annali per i movimenti degli indici, però attenzione, perché ci sono due titoli a Milano che si muovono moltissimo e in direzione opposta. Da un lato c'è Saipem è arrivata a perdere, sta perdendo il 9% in questo momento, e dall'altro lato invece c'è Tenaris più 14,4%. Tenaris ha avuto i conti sopra le attese, Saipem invece ha fatto l'opposto, conti inferiori alle attese, prospettive molto incerte. Tenaris infatti ha presentato un bilancio del 2020 che vede i ricavi in calo del 29% a $5.140 miliardi. Però il risultato netto è in perdita, $640 milioni, €527 milioni. L'anno prima, 2019, aveva fatto un utile di $731 milioni. Però attenzione, è meglio delle attese, il titolo viene molto premiato. Sul fronte opposto invece Saipem ha chiuso con ricavi in calo a 7,34 miliardi, erano 9 miliardi i ricavi del 2019, e torna al rosso per $1.130 milioni dopo un utile di $12 milioni nel 2019. E poco altro mosso, di Assoli in più 4,20, Generali più 1,70, invece Telecom meno 2,80, CNH meno 2,20, Mediobanca meno 2,20, Leonardo meno 1,80%. Ancora per quello che riguarda i giganti del web, visto che molto ne abbiamo parlato in questi giorni, l'Australia ha adottato la legge che obbliga i colossi del web a pagare i media per la condivisione delle notizie. Mentre per quello che riguarda i temi di carattere europeo, la von der Leyen oggi ha detto: siamo al lavoro per proteggere la libera circolazione nell'Unione Europea. Thierry Breton, che è il commissario al mercato interno, ha detto: attenzione, le stop a chiusura dei confini danneggiano l'Unione Europea. E il cancelliere austriaco Kurz invece, in vista del vertice europeo, ha detto: vogliamo un passaporto verde a livello europeo con il quale si possa viaggiare liberamente per andare in vacanza, oltre che godere finalmente di eventi culturali ed altro. Immagino che il passaporto Covid sia destinato a chi è stato vaccinato, così capisco. Però su questo nel giorno in cui la Francia, ieri era stata la Germania, oggi la Francia ha annunciato che chiederà il certificato di un tampone molecolare negativo effettuato da meno di 72 ore a partire da lunedì prossimo per chiunque si sposti fra la Germania e il Dipartimento della Mosella, uno dei più colpiti in Francia dalla pandemia. La deroga può essere presentata solo per i transfrontalieri, chi si sposta quindi non per motivi di lavoro, che ha il lavoro dalla parte opposta del confine, dovrà sempre presentare il certificato del tampone negativo. Italia, lo spread italiano continua dopo l'effetto Draghi di giorno in giorno a prendersi qualche punto, 103 punti oggi, il Tesoro ha assegnato 5 miliardi di BTP e il tasso è salito un po' allo 0,11%, la fiducia dei consumatori e delle imprese è salita a febbraio, è migliorato il clima di fiducia sia dei consumatori da di un punto, da 100 a 101 punti, sia delle imprese da 88 a 93 punti. L'Istat, l'Unione Nazionale Consumatori dice che questo è l'effetto Super Mario. Sì, attenzione che tutti gli effetti poi devono essere visti alla prova dei fatti, e di questo parleremo dopo il meteo. Il Confcommercio segnala comunque che è una buona base di ripartenza il recupero della fiducia di famiglie e imprese. Per quello che riguarda i dati del lavoro, oggi invece nel rapporto Istat, Ministero del Lavoro, INPS, INAIL e ANPAL si certifica in qualche modo e dico sostanzialmente sono 425.000 gli occupati in meno a dicembre rispetto allo stesso mese, a febbraio, quindi l'ultimo mese prima dello scoppio della pandemia dal punto di vista non sanitario, perché purtroppo abbiamo scoperto che i cinesi non ce l'hanno annunciata, diciamo, finché non sono più riusciti a contenerla, ma parlo dell'effetto pandemico sull'economia e quindi sulle chiusure. Sono 425.000 occupati in meno. Invece, e vorrei chiudere sul tema lavoro con i riders, ieri ce ne siamo occupati dopo l'inchiesta della Procura di Milano, è in vista una battaglia giuridica che rischia di portare una pioggia di cause di civili davanti al Tribunale del Lavoro dopo appunto l'inchiesta di ieri della Procura di Milano, e in particolare anche dopo che gli ispettori del lavoro, a seguito anche degli accertamenti di investigatori inquirenti, hanno notificato ai quattro colossi del settore, Glovo, Just Eat, Uber e Deliveroo, verbali amministrativi in cui, come ricordavamo ieri, si indica che le posizioni di oltre 60.000 riders, ciclofattorini, vanno regolarizzate da lavoratori autonomi a coordinati continuativi, con tutte le garanzie dei subordinati. In realtà, a quanto riferito, questi verbali, che sono diversi da quella della parte di violazione delle misure di salute e sicurezza che prevedono ammende se non si mettono in regola per 733 milioni, sono procedimenti amministrativi. L'ispettorato al lavoro, e non hanno sanzioni questi verbali. L'ispettorato al lavoro indica le aziende di sanare le posizioni, soprattutto sul fronte dei contributi. Come ha spiegato Orazio Parisi, direttore generale della vigilanza, aggiungendo che l'ispettorato al lavoro su tutto il mondo della cosiddetta gig economy, che poi sarà gig, sarà new economy, sarà quello che volete, ma possiamo chiamarla come volete, tanto sempre caporalato, poi è l'accusa. Sentiamo Parisi.
La nostra scelta non è stata quella di fare un accertamento su un'azienda e su dei lavoratori. La nostra scelta è stata quella di definire quali sono le regole di un nuovo mondo del lavoro. Quindi in realtà questo nostro provvedimento non è che si rivolge per quel periodo e basta a quelle quattro aziende e a quei soli non sono, 60.000 lavoratori. Ciò che andiamo a definire è, come dire, un assetto della regolazione dei rapporti di lavoro nella gig economy del food delivery che dovrà estendersi a tutti i soggetti che in quell'ambito operano, imprenditori e lavoratori. Quindi il principio che andiamo ad affermare con l'accertamento è molto più ampio dei 60.000. Riguarderà tutto il nostro paese.
E ora quali prospettive si aprono per le aziende? Cosa devono fare?
Devono fare due cose fondamentalmente, volendo semplificare al massimo. Ottemperare a quanto gli è stato disposto e quindi rimodulare le retribuzioni di questi lavoratori non in ragione dei meccanismi precedenti, quante consegne hai fatto, ma in ragione di una retribuzione che deve trovare parametro equivalente nei contratti collettivi nazionali, in questo caso della logistica, cioè tu gli devi dare la retribuzione di quei lavoratori subordinati, gli devi applicare le misure di salute e sicurezza e quindi devi formare il lavoratore, devi informare il lavoratore sui rischi, devi munirgli i dispositivi di protezione individuale necessari e devi sottoporlo, ove necessario, anche a delle verifiche sul suo stato di salute e sulla compatibilità con l'attività. E poi vi è ovviamente un inquadramento previdenziale che ad oggi è completamente assente. E questa è la prima cosa che devono fare. La seconda cosa che devono fare è, bene, questo per il passato. Adesso guardiamo al futuro. Quanto ci consta, il meccanismo della piattaforma ha determinato queste conseguenze, ergo devi adeguare il meccanismo della piattaforma a quelle che sono le risultanze dell'accertamento.
Allora adesso andiamo su meteo, pubblicità e poi appunto il cambio di passo nel rapporto con le regioni, punto interrogativo del governo Draghi. Guardate sul tema i bar, i ristoranti, fangirà l'economia, la scuola no. Mi ha scritto un ascoltatore, lo dico, lo leggo e poi la chiudiamo qui per oggi. Una citazione di Céline, quindi non può essere accusato di essere uno scrittore di sinistra, neo radical chic, se qualcuno conosce Céline. Solo studiando non si è pecora né pastore, ma proprietario del pascolo.
Focus Economia.
Allora, stavo guardando le decine di messaggi che sono arrivati sul tema scuole, ma per favore non andiamo in contrapposizione bar, ristoranti e scuole. Usiamo l'ironia, dai, perché sennò oggi mi faccio divento produttore netto di bile. Ha scritto un ascoltatore, facciamo così, gli studenti quando escono, delle superiori in particolare, sono anche fruttori dei bar e quindi teniamo assieme tutto, va bene? Dopodiché cosa volete che vi dica, se non io ricordo i nonni, insomma, e gli italiani che erano usciti, i miei nonni usciti dalla seconda guerra mondiale, quanto ci tenevano all'istruzione. Chiaro che c'era un diverso ascensore sociale, ma avevano ben chiaro, pur essendo usciti da una guerra vera, quanto fosse importante l'istruzione per farti fare un salto di classe sociale, comunque per non vivere quello che tu avevi vissuto. Ma insomma, abbiamo fatto decine di interviste su questo, però evidentemente Dino Pesole. Allora sentiamo Carta Bellotta prima, che presidente del Gimbe dice in 7 giorni c'è un 10% di casi in più, ci sono spie rosse in 41 province. Poi ringrazio appunto Dino Pesole del Sole 24 Ore. Buonasera Dino.
Buonasera.
Perché vorrei capire, la domanda non è retorica, c'è veramente un cambio di passo nel governo Draghi con le regioni e quindi anche con la comunicazione, oltre che alle regioni, ai cittadini? Draghi ha detto sono sudditi, no, non sono sudditi, sono cittadini e quindi devono essere trattati come tali. Però Carta Bellotta, così la tagliamo anche, non, per favore non scrivetemi più su Salvini e Pasqua, perché non rispondo sull'andamento nell'ultima settimana.
Una cosa interessante è che su 107 province in questa settimana ce ne sono 74 che, quindi praticamente più di 2/3, che fanno registrare un incremento percentuale dei nuovi casi. Allora qual è la nostra logica anche dal punto di vista scientifico per il suggerimento alle istituzioni? Non vogliamo lockdown più estesi. Ove ci sono questi incrementi percentuali così elevati, la situazione rischia di sfuggire di mano. Bisogna intervenire subito, perché in questa situazione dove ci sono le varianti più contagiose, permettetemi un po' di utilizzare una metafora automobilistica, il sistema frenante della macchina, voglio dire, è progettato per frenare sull'asciutto o sul bagnato, ma non sul ghiaccio, sulla macchia d'olio. Ecco, in questo momento noi ci troviamo con una serie di macchie d'olio disseminate, quindi bisogna cominciare a scalare le marce, a frenare dolcemente per evitare che la macchina ci scivoli in avanti.
Quindi, se ho ben capito, Carta Bellotta dice cerchiamo di più possibile di lavorare per le zone, cioè sulle arancioni, come si chiamano adesso, arancioni rafforzate, una roba del genere, a me fa venire in mente l'aperitivo o il panino. Comunque le arancioni rafforzate, non ho capito perché non si chiamino rosse, forse perché arancioni scuro. Però insomma, al di là del colore, se ho ben capito, l'indicazione è andate a lavorare molto a livello locale, abbiamo il caso di Brescia, il caso di Bologna. Trasformando questo su base nazionale, Dino, oggi c'è stato l'incontro tra il ministro Speranza, il ministro Gelmini e le regioni. Sappiamo che le regioni si attendevano molto come cambio di atteggiamento, di modalità, più che di contenuti. Ho visto che la Gelmini ha detto che le chiusure sono in vigore da lunedì, non da domenica, in modo da dare la possibilità agli operatori. Ho visto sempre la Gelmini dire il sistema delle fasce a colori resta, l'obiettivo è evitare il lockdown del paese, come ha fatto invece a marzo e aprile scorso. Lavoriamo alla riapertura dei luoghi della cultura dopo marzo. So che anche Franceschini sta lavorando all'ipotesi di teatri, cinema e i musei nel fine settimana. Battaglia che Lopalco ha detto le scuole sono forte volano per il Covid. Lopalco o ci dice che dati ha rispetto a altri luoghi di aggregazione, è inutile che facciamo così tanto la Puglia, abbiamo capito che la scuola non è importante per la regione Puglia. Sempre Lopalco dice in ristoranti e pub è più facile il contagio. Vabbè. E poi invece il governatore, il presidente della regione Lombardia Fontana ha detto ho avanzato la proposta di intanto di far arrivare come consegna immediata i vaccini in quei territori dove il virus è in crescita, e questa è la dichiarazione di Fontana. Ma la domanda sullo sfondo, Dino, è: c'è stato un diverso rapporto con le regioni, che sappiamo essere stato molto molto dialettico ai tempi del Conte bis?
Beh, intanto quello che registriamo è come dire, un annuncio di cambio di metodo, poi nel merito possiamo ragionare. L'annuncio di cambio di metodo deriva sostanzialmente dall'aver riscontrato nel passaggio tra un governo e l'altro, beh, ad esempio la questione, come dire, della chiusura degli impianti di sci comunicata a qualche ora, quella insomma non va assolutamente bene. L'intenzione e la linea che il Presidente del Consiglio ha dato ai suoi ministri, quelli competenti, in particolare Gelmini e Speranza, è proprio quella di coordinare al massimo le iniziative e le decisioni con le regioni e di comunicarle per tempo ai cittadini. Quindi da questo punto di vista si può dire che c'è un'intenzione di cambio. Nel merito, evidentemente il merito è quello, perché il sistema dei colori alle regioni resta, anzi devo dire che con questo arancione rafforzato, come tu dicevi, si complica ulteriormente, però mi sembra che la linea del governo sia quella di mantenere al momento il criterio dei colori, ancorché rivedendo i famosi parametri.
Il motivo per cui il governo vuole tenere i colori, cerchiamo di chiarirlo, è per evitare il lockdown generalizzato come a marzo e aprile, e quindi, esatto, modulando sulle regioni, aggiungo io, ridurre il più possibile l'impatto economico delle chiusure?
Esatto, questo è il punto. La linea che si sta affermando è quella di procedere, come già sta avvenendo, a dei mini lockdown, delle chiusure, zone rosse, laddove si evidenzino focolai. Questo già, per la verità, è nelle attribuzioni delle regioni, quindi non occorre nemmeno uno specifico provvedimento di PCM oppure un decreto legge. Per quanto riguarda il resto, la linea è quella di una, mi sembra, di una collaborazione meno conflittuale, però siamo solo all'inizio, perché consideriamo che il governo si sta muovendo da praticamente da una settimana dopo aver ricevuto.
Senti una cosa, Dino, visto che tu parlavi anche delle restrizioni ulteriori che possono decidere le regioni, abbiamo visto cosa è successo a Brescia, per esempio, adesso cosa succederà a Bologna, se ho ben capito. Su questo c'era il dubbio che avevano molti governatori sui ristori.
Sì.
Vorrei capire se è stato risolto o se siamo ancora all'intenzione. Perché il dubbio era, attenzione, quando l'ordinanza restrittiva della regione, lo spiego di nuovo, molti presidenti di regione avevano il timore che questa ordinanza poi non facesse scattare i ristori. Cioè, se la regione decide che tu, teoricamente giallo, quell'area, quel capoluogo di provincia deve diventare arancione, quindi per esempio bar e ristoranti tornano a essere solo da sporto, hanno poi diritto ai ristori, perché su questo c'era un po' di confusione, che aveva portato alcuni presidenti di regione a essere timorosi, perché se poi devono rimborsarli loro o non rimborsa nessuno, è diverso rispetto a uno che a un esercizio commerciale che viene chiuso con decreto. Su questo si è fatta chiarezza oppure no?
Al momento no, nel senso che il decreto ristori 5, quindi è quello che dovrebbe essere messo a punto nei prossimi giorni, ed è quello che è stato ereditato dal precedente governo, che l'aveva sospeso proprio perché era dimissionario, non è ancora stato definito. Si pensava e si immaginava delle indiscrezioni circolate che potesse avere un'accelerazione. Al momento, a oggi, le informazioni che abbiamo sono che il decreto ristori 5 è ancora in alto mare, e lo è sostanzialmente in relazione al fatto che ancora non è stata decisa la platea, perché l'indicazione che viene dal Presidente del Consiglio, l'abbiamo ascoltato nelle sue dichiarazione di programmatica è quella di non dare aiuti a pioggia, quindi occorre fare una distinzione attraverso una ridefinizione dei cosiddetti codici Ateco e al tempo stesso inserire all'interno dei ristori o comunque degli indennizi categorie che prima non erano inserite. Faccio appunto l'esempio del caso delle stazioni sciistiche, che si pensava che potessero aprire e invece non hanno aperto, quindi adesso vanno indennizzate, quindi questo è un costo aggiuntivo. L'unica cosa che sappiamo è l'ammontare dello stanziamento, i 32 miliardi.
Sì, che aveva deciso il precedente governo, però siamo sempre lì a quella cifra.
Sì.
Allora, su questo vorrei interrogarti, perché ho capito che c'è stato un cambio di passo e che il DPCM, Dino, per chiudere sul DPCM, la bozza del DPCM dovrebbe essere illustrata già domani?
Allora, l'intenzione sarebbe questa, in ogni caso dovrebbe essere annunciata e illustrata domani e poi vedere la luce auspicabilmente all'inizio della settimana prossima, perché il punto qual è? Che il DPCM in corso scade il 5 di marzo.
5
vogliamo
marzo.
Evitare di approvarlo il 4 sera, come auspicabile,
esatto.
Anche perché varrà dal 6 marzo al 6 aprile, quindi comprenderà anche, come dire, le restrizioni pasquali. E dunque, insomma, ecco, il cambio di passo si deve vedere soprattutto da questo. Cioè
sì, da dire, guardate che da qua al prossimo mese questa sarà la situazione. Io ricordo cosa ha fatto la Francia, che è spesso critico, sugli impianti sciistici. Il 20 gennaio ha detto, mi dispiace, gli impianti sciistici quest'anno non riaprono. Fine. Cioè, e non si può lasciare le persone, gli operatori economici in ballo fino all'ultimo minuto. Su questo invece volevo chiedere ancora una cosa, Dino, perché al di là del decreto ristori, appunto, che è fermo lì, c'è anche il tema che mi pongono molti ascoltatori delle cartelle esattoriali. Allora, mi sembra che il tempo stringa sia per i ristori che per il tema delle cartelle esattoriali.
Sono due decisioni che sono attese e devono essere imminenti, perché la scadenza sta per arrivare. Allora, lì molto probabilmente si andrà, questo mi sembra inevitabile anche col governo Draghi, a una
proroga.
Non credo che si possano trovare strade alternative. E poi vedremo se si riuscirà a trovare una soluzione un po' più strutturale, ma nell'approssimarsi della scadenza francamente non vedo altre soluzioni, anche perché mi sembra improbabile che dal primo di marzo si scateni
l'inferno, magari il gradiatore, sì, vabbè. No, adesso manca solo che i primi di marzo si scateni l'inferno delle cartelle esattoriali, poi a questo punto il programma lo faccio condurre a qualcun altro, perché non oso neanche pensare cosa mi arriva come WhatsApp. Ma dubita, se una battuta è ovvio che si andrà, a meno che non ci sia un gesto di follia, alla proroga sulle cartelle esattoriali. E invece i tempi del decreto ristori sono importanti, anche perché poi se tu non fai ristori quinto con le nuove categorie caratteristiche, appunto nuovi codici Ateco dentro, nuove categorie, e anche nuovo parametro di riferimento, perché è impensabile che si usi ancora aprile del 2020 rispetto ad aprile del 2019 come calo di fatturato superiore al 30%, anche lì poi rischi tensione. L'ultima battuta brevissima: molti ascoltatori mi chiedono dei sottosegretari. Allora, uno mi scrive, ma guardi che vabbè, non so se voglio leggerlo questo, però la Bergonzoni sta alla cultura come la Castelli sta all'economia. Vabbè, e ne prendiamo atto. Ho già capito la battuta. E comunque questo lo dice lei, potrei rispondere all'ascoltatore. Senta una cosa, Dino, ma è vero che i sottosegretari avranno c'è stata molta polemica, il manuale Cencelli, certo sono un certo numero di sottosegretari, ma con un governo del genere avranno ruoli, diciamo così, più limitati?
Questo non è del tutto detto, perché in realtà quello che abbiamo visto ieri in Consiglio dei Ministri è tristemente replicarsi di scene che abbiamo già visto, con l'unica differenza che a un certo punto il Presidente del Consiglio ha suonato la campanella del time out, ha detto o vi accordate in 5 minuti oppure decidiamo noi, il che non è poco, però il risultato finale mi sembra un accorto bilanciamento col manuale Cencelli delle forze delle varie formazioni, devo dire con il PD, che mi sembra esca un po' malconcio, perché comunque aveva una posizione di tutto rilievo con Misiani all'economia e come viceministro, quindi anche piuttosto importante. La Lega piazza delle pedine importanti in ministeri strategici. Quindi, come dire, i 5 Stelle sì, più o meno col bilancino rispetto alla loro forza parlamentare. Il peso sarà minore? Non è del tutto detto, perché comunque il peso dei partiti in questo governo continua a esserci e quindi si eserciterà anche attraverso i sottosegretari e i viceministri. Poi sarà il Presidente del Consiglio a tirare le somme e fare una sintesi.
Sì, e ricordo però che i numeri due di peso dei vari partiti, penso a Giorgetti, penso a Di Maio, penso anche insomma a Gelmini, non solo, e poi al fronte, PD, sono ministri del governo, Zingaretti e Franceschini. Comunque, grazie anche a Dino Pesole, perché adesso dopo il GR24 andremo a parlare della campagna vaccinale sul fronte europeo e sul fronte italiano. Attendiamo con ansia sia il DPCM che la chiusura, che l'annuncio della proroga delle cartelle da un lato e anche via libera al ristori quinto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Corri da Troni, dall'11 al 28 febbraio, acquista ciò che vuoi tra i tantissimi prodotti in promozione e ti scontiamo l'IVA. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEG zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
Ci sono parole che hanno troppo valore per avere un prezzo. Per questo Repubblica te le regala. La Grande Poesia, una collana di 16 libri con i più importanti poeti del nostro tempo. Da Ungaretti a Baudelaire, da Ahmet a Merini, da Cavafis a Pasolini, da Rimbaud a Magrelli. Antologie essenziali per chi desidera avvicinarsi alla poesia e per chi l'ha sempre amata. Il 27 febbraio García Lorca e il 28 febbraio Montale. Ogni weekend, La Grande Poesia, il regalo con Repubblica.
E ora aggiungiamo un po' di grana padano. Un altro po'. Ancora una grattugiata. Perfetto.
Grana padano, grattugiato o a pezzetti, è il formaggio che dà un tocco in più a tutti i vostri piatti e regala ai vostri momenti un sapore meraviglioso. Grana padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
Ormai sai usare la fatturazione elettronica. Crei, invii e ricevi fatture ogni giorno. Ma ti sei accorto di spendere troppo? Passa alla fatturazione elettronica di Aruba. Puoi importare da altri sistemi i tuoi clienti, i prodotti, i servizi e le fatture in una soluzione completa e conveniente. Risparmia con la fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Su aruba.it.
Focus Economia.
Diciotto e otto minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, adesso vedo anche alcune dichiarazioni per quello che riguarda i vaccini, adesso ne parleremo, mentre le agenzie hanno confermato poco fa che da sabato Bologna è in arancione scuro. L'ordinanza sarà firmata domani mattina dalla Regione Emilia Romagna, sarà in vigore fino al 14 marzo, quindi stop agli spostamenti anche nel comune se non per comprovati motivi. La didattica passa tutta a distanza sul modello della zona rossa, tranne le scuole di infanzia e i servizi educativi da 0 a 3 anni. Non vengono invece sospese le attività economiche nei limiti consentite in fascia arancione. Questa è la vera differenza, se ben capisco, tra un arancione scuro e un rosso, dove in realtà le attività economiche sono tutte sospese, tranne quelle di prima necessità. Parlo per esempio dei negozi di abbigliamento che in arancione restano aperti, non in rosso. Per quello che riguarda i dati, attenzione al dato di oggi sui positivi. Io continuo a non capire perché si continua a dare il dato sui nuovi positivi, perché è totalmente legato al numero di tamponi fatto. Allora, ce ne sono fatti 19.886, ma abbiamo avuto un nuovo record di test, 443.000 test tra rapidi e molecolari, con un tasso di positività che è calato al 4,5%. Il numero delle vittime resta, seppur di poco, sopra le 300, a 308 vittime. Allora, l'Europa, perché? Perché il fronte vaccini è un doppio fronte. Adesso poi arriveremo all'incontro tra il ministro Giorgetti e il mondo farmaceutica italiana. Però la lotta al Covid, i vaccini, c'è anche la situazione nel Medio Oriente, però sono questi i temi principali del Consiglio straordinario europeo di oggi e domani. È il primo appuntamento a Bruxelles per il Premier Draghi. E il tema forte è quello della produzione dei vaccini. Ci sono i responsabili di Spagna, Danimarca, Belgio e Polonia e anche Lituania, che hanno messo nero su bianco le difficoltà riscontrate nelle ultime settimane, chiedendo di integrare le nostre catene del valore per aumentare la capacità produttiva di vaccini in Europa, sostenere i produttori stabiliti in Europa nel caso in cui sorgano problemi e inattesi nel processo di produzione. Ho visto che la Pfizer ha individuato e avviando trattative con 11 aziende e stabilimenti in Europa per ampliare la produzione del suo vaccino. La maggior parte di questi stabilimenti si trova in Germania e altri in Svizzera. Pfizer sta valutando anche se aggiungere una terza dose del vaccino, ma questo riguarda più l'elemento, diciamo, medico. AstraZeneca ha detto: faremo il possibile per garantire le consegne. E poi ha aggiunto anche AstraZeneca: attenzione, non è la condivisione dei brevetti il problema, ma incrementare la produzione. Non serve il brevetto se non sai come produrlo, se non hai il know-how. Noi inviamo ingegneri nei siti di produzione per spiegare, ma serve tempo per testare e convalidare il lavoro nei siti. Non è facile aggiungere siti produttivi, non è questione di brevetti ma di capacità produttiva. Però resta il fatto che le aziende AstraZeneca, Pfizer, Moderna avevano garantito di poter dare un certo numero di dosi, che non stanno dando, se non dicendo entro marzo. E poi ha detto l'amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, non esiste alcun mercato secondario. Noi riforniamo direttamente i governi, quindi il mistero dei mediatori della regione Veneto si infittisce. Ma Adriana Ceretelli, la mitica, in collegamento da Bruxelles. Buonasera Adriana.
Buonasera a tutti voi.
Dunque, il tema vaccini è diventato non solo un tema sanitario, non solo un tema anche chiaramente economico, perché il terrore, la preoccupazione, diciamo, dell'Unione Europea è che fra qualche mese, se continua così, tu avrai paesi, penso alla Gran Bretagna ma anche Israele, non solo, che avranno una copertura vaccinale quasi totale e altri molto indietro. Ma è anche un tema politico a questo punto, perché insomma è stata messa sotto accusa la von der Leyen e c'è questa lettera dei vari paesi. Che cosa dovrebbe uscire da questo Consiglio Europeo straordinario, Adriana?
Ma io credo che potrebbe uscire un messaggio di unità, naturalmente unità dichiarata, poi bisognerà vedere nei fatti, perché al di là del problema della produzione dei vaccini, quindi della disponibilità dei vaccini, che è un problema molto serio, cui sembra che Pfizer sia disposta, diciamo, a cooperare molto più di AstraZeneca, che invece dice sostanzialmente: io non vi posso passare le licenze perché voi non sareste capaci di produrle, o comunque ci vorrebbe il che, per l'amor del cielo, può essere anche vero, ma credo che si possa rapidamente imparare, quindi non vedo questo problema. Comunque, questo è il primo problema, perché come dicevi tu, il vaccino non è solo il vaccino e la difesa della salute, ma il vaccino è uguale sviluppo. Cioè, il recovery fund senza la popolazione europea vaccinata rischia, non dico di fare un buco nell'acqua, ma comunque di non esprimere tutto il potenziale che potrebbe, certo, in una situazione in cui l'economia fosse in grado di riprendere. Finché non è così, perché la popolazione non riesce a essere vaccinata, naturalmente noi siamo in difficoltà. Non solo, ma tu citavi Israele e la Gran Bretagna, ma sono anche gli Stati Uniti che stanno andando a mille sui vaccini. Quindi la Cina non ne parliamo, che infatti sta crescendo più di tutti, ma si prevede che gli Stati Uniti, con l'impegno che ci hanno messo, potranno molto presto diciamo, contare su un panorama economico decongestionato dal problema Covid, ecco, per tornare a una vita quasi normale. Quindi questo è il primo punto essenziale. Il secondo punto è da cui dovrà arrivare un messaggio, è fatto che il vaccino, oltre a, diciamo, essere la palla al piede della ripresa economica, è anche una minaccia diretta al mercato unico, alla libera circolazione delle persone e delle merci. Perché? perché naturalmente l'incapacità di disporre subito di vaccini, le varianti che stanno aumentando a rotta di collo, con una capacità di contagio molto superiore al virus originario, fa sì che molti paesi chiudano le frontiere. Ci sono addirittura 6 paesi in testa, la Germania, ma anche il Belgio, l'Ungheria, la Svezia, la Danimarca e la Finlandia, che hanno di fatto bloccato la possibilità di uscire o entrare nel paese. E tutto questo sta creando una destabilizzazione del mercato unico, con la congestione alle frontiere, dei trasporti, eccetera, eccetera. Quindi si va a moltiplicare il danno economico che dipende dal virus. E quindi questa è un'altra patata bollente che ha in mano il vertice, alla quale dovrebbe dare una risposta. Legata a questa c'è la famosa idea della Grecia, che adesso viene sostenuta, diciamo, da tutti i paesi della fascia sud, dei paesi delle economie più turistiche, e a cui si è associato addirittura Kurz, il frugale Kurz, che è quella di un certificato che attesti la venuta
passaporto...
vaccinazione, questo, il passaporto verde, il passaporto anti-Covid, insomma, come per permettere appunto alla gente, che siano appunto sia per lavoro sia anche per vacanza, di poter girare senza, per esempio, dover prevedere la quarantena, che oggi è assolutamente prevista, oltre al test. Naturalmente questo crea una contrapposizione di interesse fortissima, perché allora i paesi del sud, che hanno nell'attività turistica una fonte di reddito notevole, vogliono assolutamente ritrovarsi con un'estate normale.
I corridoi vaccinali. Grazie
al passaporto vaccinale. Sì. Mentre le grandi economie come quella tedesca e quelle nordiche, la stessa francese, sono assolutamente contrarie, perché dicono: se noi facessimo un documento di questo genere, discrimineremmo tra paesi che sono riusciti a vaccinare di più o di meno. E quindi questa non è un'iniziativa che possa essere sostenuta. D'altra parte, questi stessi paesi sono anche quelli, Francia in testa, che hanno delle grosse presenze di movimenti anti-vax, e quindi temono, con un documento del genere, di scatenare ulteriormente le tensioni con questi gruppi. Insomma, è un problema molto serio, che ha delle ricadute economiche molto grosse, e molto difficilmente si riuscirà ad arrivare ad un accordo, però certamente questo è un problema che mette l'intero quadro europeo in tensione, perché
certo,
non si può immaginare diciamo di avere due pesi e due misure per quello che riguarda la ripresa dell'attività economica. Qui il tentativo di questo vertice di ricementare un'unità, evitare protezionismi, nazionalismi, eccetera. Però la partita è molto difficile, proprio perché su tutto campeggia la carenza di vaccini.
Okay. Allora, devo darti un aggiornamento, no, ti interrompo per due motivi. Il primo, perché stanno uscendo delle fonti interne su quello che avrebbe detto Draghi, che sarebbe stato molto duro sia nel sollecitare, dopo le diapositive sulle consegne delle dosi di vaccino del secondo e terzo trimestre mostrate dal presidente Ursula von der Leyen, Draghi avrebbe affermato che non sono rassicuranti perché non danno certezze, e ha detto che per rallentare la corsa delle mutazioni occorre aumentare le vaccinazioni, occorre andare più veloce, lo riportano fonti interne, e poco fa avrebbe aggiunto Draghi ha invitato a non scusare le aziende inadempienti, ha affermato che le aziende che non rispettano gli impegni non dovrebbero essere scusate, ha chiesto perché l'Europa non possa fare altrettanto, richiamando gli esempi del Regno Unito e degli Stati Uniti che tengono per loro i vaccini, invitando anche a guardare ad altre produzioni fuori dall'Europa. Quindi sembra che Draghi sia, e poi un approccio comune sui test e un coordinamento per l'autorizzazione all'export, certo, sembra da queste fonti molto aggressivo sul tema. È innegabile, per concludere però, Adriana, che ho capito benissimo, il tema del passaporto vaccinale sarà un oggetto di scontro nei prossimi mesi, dei corridoi per i viaggiatori, la Grecia appunto preme molto su questo, anche perché la Grecia sta andando abbastanza veloce nella media europea. La media europea è dell'8% come numero di dosi fatte rispetto alla popolazione, che vuol dire che 5% ha ricevuto la prima dose, il 3% in media ha ricevuto la seconda. Sono 51 milioni di dosi in tutto. La media italiana è andata bene negli ultimi tre giorni perché abbiamo superato i 100.000 vaccinati, sia ieri 110.000 in tutto dosi tra prima e seconda, che il giorno prima, che il giorno prima ancora. Però per il rallentamento della settimana scorsa e della settimana precedente, in percentuale siamo un po' sotto la media europea, perché vedo l'ultimo dato alle 14 di oggi: il 4,20% della popolazione ha ottenuto la prima, il 2,25% anche la seconda, quindi un po' sotto la media europea, che è del 5% sulla prima e del 3% sulla seconda. Utilizzate alle 2 del pomeriggio il 74,5% delle dosi, 3.872.000 su 5.200.000 dosi complessive. Dicevo, Adriana, per concludere, però sembra chiaro che sotto accusa resta anche la posizione di Draghi con Ursula von der Leyen, la gestione, diciamo, o l'ingenuità, se vogliamo dire così, della Presidente della Commissione Europea.
Sì, 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 indubbiamente. La Presidente della Commissione Europea, che per carità pensava che fosse molto semplice comprare i vaccini ed averli. Però detto questo, io non è che la voglia difendere, ma non ci dimentichiamo le complessità dell'Europa e il fatto che se tu fai dei contratti e poi questi non li rispettano, sai, puoi essere accusato fino a un certo punto.
Infatti anch'io pensavo, guardando le dichiarazioni dell'amministratore legato di AstraZeneca, ho capito che serve il know-how e che non basta il brevetto. È chiaro che chiedessi all'oste com'è il vino e cosa vuoi fare del brevetto. Vabbè, grazie, certo. E Graziella, però... è anche vero che sono state le case farmaceutiche a dire saremo in grado di fare questi milioni di dosi, non è che ce le siamo inventate noi, quindi un po' anche
no, secondo me è stata ingenua, nel senso che per esempio il buon Netanyahu, che cosa ha fatto? Ha detto costa 10, ti do 30, voglio subito le dosi, hai capito? Cioè voglio dire, ha agito in una maniera totalmente diversa. Lo stesso è stato Trump, ti ricordi Trump? Ai suoi tempi, no? Era stato accusato di boicottare l'Europa perché lui diceva qualsiasi cosa costi noi tagliamo e vogliamo i vaccini, no? Voleva addirittura comprare le aziende. Beh, noi siamo stati più placidi, nel senso che abbiamo detto sì sì, arriverà il vaccino eccetera. Sì, secondo me si può accusare del fatto di non essersi resa conto della importanza che il Covid e quindi la sconfitta del Covid avrebbe avuto sulla ripresa economica.
E anche della guerra che si sarebbe scatenata sui vaccini.
La guerra che si sarebbe scatenata. Poi dopo naturalmente ci sono questi Sputnik cinesi, però siccome non vogliono rilasciare all'EMA, no, tutto il dossier, perché venga controllato in compagnia, anche su quel fronte lì non c'è un granché, e non sembra che le capacità di produzione possano essere incrementate rapidamente nemmeno da parte di chi ha inventato questi vaccini. Anche se oggi a me sembra che la Pfizer abbia dimostrato una maggiore disponibilità a dare una mano agli europei, per esempio appunto aprendo 11 siti produttivi.
Sì, quello che
in
ricordavo
Europa,
prima, sì.
Ecco, rispetto all'AstraZeneca mi dice ma noi ce la faremo, e sì vabbè adesso vediamo, ok, però se è la metà e non ce la facciamo. Cioè mi sembra molto più, capito, meno collaborativa AstraZeneca rispetto agli americani.
Vediamo se la linea Draghi, da quello che è emerso di maggior durezza, poi porterà l'Europa a prendere anche iniziative, perché poi insomma alla guerra come alla guerra, dico in francese, alla guerra come alla guerra, che cavolo, qua si sta combattendo una battaglia contro una guerra che ha ricadute sulla salute, vittime, morti, feriti e anche morti, feriti in economia. Uno adesso non è che può, con tutto rispetto per le aziende farmaceutiche, stare ad ascoltare tutte le spiegazioni che di volta in volta vengono date sulle continue mancanze rispetto a quanto promesso dalle stesse case farmaceutiche, non che se l'ha inventata l'Europa. E su questo, nel ringraziare Adriana Ceretelli, vorrei capire se almeno sul fronte italiano qualcosa si stia muovendo con il coinvolgimento delle aziende, dei gruppi farmaceutici italiani. So benissimo che andava fatto prima. So benissimo che ci si poteva muovere prima, che l'Europa è arrivata, appunto come diceva Adriana Ceretelli, fidandosi ciecamente della delle promesse fatte alle case farmaceutiche. Però c'è in collegamento Marzio Bartoloni, che ha seguito del Sole 24 Ore. Buonasera Marzio.
Ciao, buonasera.
Che ha seguito l'incontro tra il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il presidente di Farmindustria Scaccabarozzi, che domani sarà ospite, se ho ben visto, anche di Radio 24, domani mattina, per delineare le possibilità. Ho capito che intanto, se anche si, tutto si chiude, non si riescono a realizzare prima di 4 o 6 mesi. Ma che cosa è emerso, Marzio?
Diciamo che è stato un primo giro di tavolo, si rivedranno la prossima settimana. Da parte del Ministero, è presente anche il commissario Arcuri, sono stati illustrati alcuni strumenti finanziari e normativi, sono degli strumenti agevolazioni già in pista. Si potrebbe per esempio seguire il modello Reitera, sapete, l'azienda di vaccini italiana Casper Romano,
sì,
che ha una partecipazione diretta dello Stato, che ha investito ed è entrata nella società. Ecco, potrebbe essere ripetuta in larga scala quel modello,
sì,
per cui lo Stato potrebbe diventare socio di più aziende della filiera di vaccini o di farmaci, e in più dare incentivi per riconvertire le linee produttive per provare a fare i vaccini. L'unica, diciamo, dubbio enorme sono, forse le due incognite sono i tempi, perché fare ex novo una linea produttiva, soprattutto per un vaccino mRNA, è lunghissimo il tempo, sono da 1 a 2 anni. Forse potrebbe essere più fattibile un progetto a livello europeo in cui si fa in Italia un pezzo di vaccino dell'allargamento della produzione dei vaccini dopo aver acquistato i diritti del brevetto. Quindi l'Italia, per esempio, è molto all'avanguardia nella seconda fase del vaccino, della produzione del vaccino, l'infialamento, il confezionamento. Potrebbero essere queste le strade da seguire se c'è, per esempio, un piano europeo concertato con gli altri paesi.
Sì. Su questo devo dare un aggiornamento, perché l'AIFA ha detto, dove cavolo è? Verso il sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per dare via libera alla possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino ai soggetti che hanno già contratto il virus. E poi sulla base dell'AIFA il Ministero della Salute dovrebbe diramare una circolare. Faccio notare che oggi a Napoli è stato l'ultimo giorno per le persone con oltre 80 anni, non perché le abbiano vaccinate tutte magari, ma perché la disponibilità dei vaccini Pfizer è ormai al limite, e quindi quelle che ci sono devono fare il richiamo del personale sanitario in scadenza 21 giorni da 21 giorni dalla prima dose. La vaccinazione degli anziani dovrebbe riprendere dal 3 marzo con i nuovi arrivi. Pochissime le persone sopra gli 80 anni vaccinate a Napoli, 9.000. Mercoledì dovrebbe arrivare, mercoledì 3 marzo, altre 8.200 dosi di Pfizer per riprendere la somministrazione agli over ottantenni. Questo è il problema, Marzio, che poi i tempi anche per la realizzazione sono lunghi. Cioè, ho capito che il modello Reitera potrebbe avere un senso, entrare nel capitale va benissimo, lo Stato di chi li produce, però se ho ben capito la Farmindustria ha detto sì, anche se partiamo 4-6 mesi?
Sì, diciamo che appunto sono incogniti i tempi, però è pure vero purtroppo dobbiamo metterci in testa che, a parte che si potrebbe forse intervenire per la coda dell'epidemia, può essere sempre utile, visto che qui ormai di incognite sono tantissime.
Sì, guarda, la Francia adesso ha comunicato il ministro francese della Salute che la variante inglese rappresenta in Francia adesso la metà dei casi positivi.
Certo. No, e poi forse bisogna cominciare a considerare un fatto, cioè che forse purtroppo dovremo continuare a vaccinarci dei prossimi
questo
anni,
è vero.
Diventerà endemico, come i vaccini influenzali, magari sarà uno dei ceppi del vaccino influenzale, quindi probabilmente...
Quindi se investi adesso comunque lo usi, certo.
Esatto.
Allora, grazie anche a Marzio Bartoloni, domani torna la poco invidiabile classifica, intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata.